Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo non c'è Giuseppe Franco, che a questo punto non saluto nemmeno. E no, oggi il caro Giuseppe Franco non c'è. Purtroppo non siamo riusciti ad organizzarci come al solito per la registrazione, quindi questa puntata sono costretto a farla tutto da solo senza il caro Giuseppe, che comunque saluto ovunque tu sia, caro Giuseppe. Allora, di cosa parliamo in questa speciale puntata in cui sono tutto da solo a condurla? Parliamo di un argomento molto interessante, un argomento al quale sono molto legato, che di tanto in tanto conduco svariate ricerche, perché comunque è un tema che mi interessa. E parte tutto da questa domanda: perché alcuni contenuti sono condivisi migliaia di volte e altri invece ci sembrano anche ben fatti no? Ovvero, come si crea un contenuto che abbia, per così dire, il DNA per diventare virale? Di tutto questo parleremo proprio in questa puntata del podcast. Per cominciare, ti dico subito a te che stai ascoltando che c'è un libro molto interessante scritto da Brent Coker che si chiama Going Viral. Lo trovi su Amazon oppure basta che vai sul mio blog blog.667.agency, troverai un articolo dedicato proprio a questa puntata e all'interno di questo articolo troverai proprio il link a questo libro. È un libro molto interessante perché parla proprio di tutte quelle che sono le dinamiche psicologiche alla base di una comunicazione virale, di una strategia che porti a un post, a un video, comunque a quella che è una comunicazione che possa diventare effettivamente virale. Tanto per cominciare, possiamo dire che un post, una comunicazione diventa virale quando è condivisa, che sembra una banalità, ma in realtà per diventare virale è necessario che questa comunicazione venga condivisa. E la condivisione, se ci pensi, non è niente di nuovo, è equiparabile al passaparola. La novità è data dai nuovi media, che sono estremamente veloci e consentono in brevissimo tempo di far dilagare la notizia, anche se la notizia è falsa. Su questo tema, tempo fa, io e il caro Giuseppe Franco abbiamo proprio fatto una puntata su come certe notizie, anche delle fake news, diventano virali. Che caratteristiche hanno le fake news per riuscire a dilagare tantissimo sulla rete. Quindi ti consiglio di andarla a cercare questa puntata e c'è anche un articolo sul mio blog che parla proprio di questo. Ma torniamo un'altra volta al contenuto di questa puntata e al viral marketing. Una cosa importante che sta alla base di qualunque contenuto che diventa virale è che ci sono una serie di concetti che hanno a che fare con la matematica, con la psicologia e perfino con l'economia. Sì, proprio con l'economia, cioè parliamo di quella che viene chiamata valuta sociale, social currency, dicono gli americani e gli inglesi, valuta sociale. La verità è che quando condividiamo qualcosa lo facciamo principalmente per un motivo strettamente economico, nel senso che vogliamo guadagnare valuta sociale. E quest'ultima si guadagna esclusivamente interagendo con le altre persone in maniera positiva. Quindi siamo spinti a farlo quando abbiamo, come dire, un tornaconto positivo per la nostra autostima, ovvero quando possiamo o sentiamo di poter migliorare alcuni aspetti della nostra vita, sia personale sia lavorativa. Ad esempio aspetti come la reputazione, il rispetto oppure il senso di appartenenza. Per questo, se vogliamo creare una campagna marketing che abbia all'interno il DNA per diventare effettivamente virale, dobbiamo avere presente tutta una serie di fattori psicologici che spingono e sono come dire motivi principali per i quali le persone tendono a condividere. E sicuramente sono tre quelli più importanti in generale, e sono divertimento e umorismo, Se vai su YouTube ti rendi conto che la maggior parte dei video, quelli più visti, sono effettivamente molto sciocchi, cioè sono molto semplici, sono cose divertenti e così via. Quindi questa voglia della gente di vedere cose divertenti, umoristiche, che fanno ridere, comunque sono, come dire, è una caratteristica molto trasversale nelle persone. Cioè tutte le persone in qualche modo vogliono divertirsi e vogliono far divertire. Quindi se c'è qualcosa di divertente da poter condividere è una cosa che accade molto facilmente. Il secondo punto, e qua entriamo un po' in concetti un po' più business, sono quelli di voler sembrare interessanti, quindi frasi motivazionali, frasi interessanti, concetti intelligenti. Perché? Perché attraverso questo tipo di condivisione noi vogliamo apparire ed essere percepiti come interessanti, come intelligenti e così via. Quindi anche qua stiamo acquisendo una valuta sociale molto interessante per quello che magari è il nostro lavoro, il nostro business e così via. Un terzo punto importante, che è trasversale ai due punti che abbiamo visto sopra, è quello di voler condividere valori e credenze in cui sentiamo di appartenere. E qui parliamo un po' di gruppi e senso di appartenenza. Anche su questo argomento io e il buon Giuseppe Franco, all'interno qui del podcast, abbiamo parlato di gruppi di appartenenza e gruppi di riferimento, che sono concetti molto importanti nel marketing, e ti invito ad andare ad approfondirli anche sul blog 667. Cioè blog.667.agency, dove troverai queste informazioni sui gruppi di appartenenza e gruppi di riferimento che nel marketing sono molto importanti. Quindi continuamente nella vita, e quindi di conseguenza anche sui social, noi non facciamo altro che cercare tracce di apprezzamento e di approvazione. Per questo poi andiamo a condividere, perché poi quando condividiamo, che cosa succede? Siamo lì a vedere se qualcuno ha messo un like, se qualcuno ha scritto un commento e così via, perché queste cose ci fanno stare bene, ci danno sensazioni positive. Un'altra cosa molto importante, un'altra caratteristica di questo DNA del marketing virale sono le emozioni. Nel mio libro Copywriting Quantistico, che nel caso non l'avessi ancora letto ti consiglio di leggerlo perché è veramente molto interessante, io dico che le parole creano le immagini creano le emozioni e le emozioni spingono all'azione. Ricorda, sono sempre le emozioni che spingono all'azione. Se tu ci pensi, quando è che ad esempio lasci una recensione positiva o negativa? Non la lasci quando la situazione che hai vissuto è neutra, cioè è serena. Tu ad esempio vai a un ristorante, mangi bene, paghi il giusto, è difficile che lasci una recensione. Lasci una recensione quando c'è l'effetto wow, quando magari sei andato in questo ristorante oppure in un luogo molto bello, comunque hai vissuto un'esperienza wow, cioè hai vissuto un'esperienza superiore alle tue aspettative, allora l'emozione è forte e ti spinge ad agire, ti spinge quindi a condividere, ti spinge a lasciare una recensione, ti spinge al passaparola, a parlarne con un amico. Alla stessa maniera, se la tua esperienza è negativa e quindi sei rimasto fortemente deluso, magari lasci una recensione negativa e magari parli male di quella situazione ai tuoi amici e quindi c'è un effetto virale negativo. Quindi le emozioni sono molto importanti, perché le emozioni hanno in sé una caratteristica fondamentale, e che sono contagiose. Questo è un concetto molto importante che bisogna tenere presente. Ce ne accorgiamo se ci troviamo in un ambiente dove tutti ridono, a un certo punto ci viene anche a noi da ridere. Se ci troviamo in una situazione particolarmente emotiva, sentiamo quella stessa emotività, perché l'emotività è contagiosa. Quindi un video diventa virale, ad esempio se stiamo facendo un video, grazie soprattutto a due componenti molto importanti, che è l'emozione intrinseca di questo contenuto, quindi ad esempio potrebbe essere un contenuto d'amore, di solidarietà, di tenerezza, e la musica. La scelta della musica è molto importante, perché la musica diventa un amplificatore dell'emozione stessa. Quindi la musica è veramente importante, la scelta della musica, se stai creando un video per la tua azienda, per il tuo business, in qualche modo perché vuoi raccontare qualcosa, scegliere il tema musicale è molto importante. Non so se non so che età hai tu che ci stai ascoltando in questo momento, che mi stai ascoltando in questo momento, ma io ogni volta che ascolto la musica di Rocky soprattutto il primo Rocky, a me mi viene voglia di muovermi, mi viene voglia di correre, mi viene voglia di fare attività, perché quella musica è veramente emozionante ed emozionale, cioè ti spinge ad agire in qualche modo. Un'altra caratteristica molto importante del DNA di un contenuto virale è creare un'aspettativa oppure un desiderio. Pensaci, di solito ci sentiamo eccitati quando qualcosa di bello sta per arrivare, quando sentiamo, no, che siamo in attesa di qualcosa che sta per accadere. Se tu ci pensi, se pensi ad esempio, che ne so, alle barzellette, perché ci fanno ridere? Perché sappiamo che prima o poi sta per accadere qualcosa, no? Perché se tu ci pensi, una barzelletta è una storia normale che a un certo punto ha una chiusura a gomito, cioè succede qualcosa di completamente inaspettato che ti fa ridere, che ti fa scattare la risata, che ti emoziona, ed è quella situazione finale, quel punto di svolta improvviso che ti crea la risata, che ti crea l'emozione e che poi ti viene voglia di raccontarla a qualcun altro, e quindi quella barzelletta in qualche modo diventa virale. Se ci pensi, le barzellette sono proprio il primo esempio di viral, non dico di viral marketing perché non hanno a che fare col marketing, ma di comunicazione virale. Ci sono ancora barzellette che vengono raccontate che probabilmente avranno 50 anni se non ancora di più. Perché? Perché hanno all'interno proprio il DNA, hanno all'interno l'emozione, hanno all'interno il divertimento, hanno all'interno l'aspettativa, perché tu ascolti una storia e stai lì col desiderio di sapere come questa storia va a finire, e poi va a finire con una chiusura a gomito, qualcosa che ti fa divertire. Un altro elemento importante del marketing virale è fare leva sulle passioni e soprattutto sull'identificazione. Ad esempio, nel 2013 Marshall, che è una grande azienda che produce amplificatori per chitarre elettriche e non solo, fece una campagna sui social che aveva uno slogan molto semplice, diceva amplificatori dal 1962. Che in realtà passò un po' come una nave senza luci nella notte, per citare un grande del marketing. Perché? Perché amplificatori dal 1962, sì, è una frase che ci racconta, no, che è un'azienda che dal 1962 produce amplificatori, però non c'ha dentro grande emozione, non c'ha dentro grande senso d'appartenenza. Poi in realtà questo slogan venne dopo poco cambiato in questa frase: rompiamo le scatole ai vicini dal 1962. E questa frase portò molti dei possessori di questi amplificatori a ricordare emozioni passate, a musica nei garage, a vicini irritati, a birra, non so, a situazioni della loro adolescenza in cui magari suonavano nel garage oppure suonavano nella stanzetta di casa. Io mi ricordo che con degli amici si suonava e c'era questo amico che aveva una stanza di casa adibita a sala di incisione, di suoni per suonare, eccetera, e aveva sulla parete tutte le scatole delle uova. Non so se qualcuno di voi ancora se le ricorda, esistono ancora, sono le scatole delle uova, sono quelle là con, no, tutte le punte di cartone dove si possono inserire le uova, e si tappezzava un'intera stanza con questa, con la speranza di insonorizzare la stanza. Era una speranza, perché poi il vicino di casa bussava sempre puntualmente perché rompavamo le scatole suonando. E quindi a quel punto è successo che questa campagna ha avuto grande successo. Perché? Perché le persone si sono ritrovate in quella frase, rompiamo le scatole ai vicini dal 1962, c'è stata passione perché hanno ricordato quella passione che è nata in gioventù e quel senso di identificazione, e quindi quel messaggio è stato condiviso più e più volte e ha avuto successo. Un'altra cosa molto interessante che fa parte di questo DNA del marketing virale è senza dubbio l'effetto dello sfavorito. Perché quando non abbiamo abbastanza informazioni, solitamente il nostro cervello tende a dare fiducia, forza e tifiamo per quello più piccolo. Quindi tra il gigante e quello piccolo, noi tifiamo sempre per quello piccolo sperando che ce la faccia. E questo viene chiamato effetto dello sfavorito, e ne parlo ampiamente sempre nel libro Copywriting Quantistico, che potete trovare in libreria, oppure molto più facilmente su Amazon. Però bisogna fare attenzione a sfruttare l'effetto dello sfavorito, che è molto potente, ma deve essere utilizzato in maniera intelligente. Tanto per cominciare, ad esempio, ci deve essere una certa distanza tra il protagonista della storia e l'osservatore, altrimenti l'osservatore non sente l'effetto dello sfavorito, ma potrebbe, anzi, si potrebbe avere un effetto negativo, potrebbero innescarsi fattori psicologici negativi che non spingono a condividere, cioè nel senso che la storia che stai raccontando, dove c'è questo effetto di questo sfavorito, dove c'è questa persona sfavorita, svantaggiata, che sta cercando di vincere, cioè sta cercando di una rivalsa, non deve essere perfettamente coincidente con chi sta guardando quel video o chi sta leggendo quella storia, perché altrimenti diventa difficile, perché si innescano nella testa, quindi nella psicologia della persona, dei sentimenti diversi rispetto a quello di fare il tifo. Tu quando fai il tifo stai facendo il tifo per qualcuno che è terzo, se ci pensi, non stai facendo il tifo per te stesso. Per te stesso nascono delle situazioni leggermente diverse. In questo caso noi vogliamo che si crei un pubblico, che si crei una clac, che si crei qualcuno che faccia il tifo. Quindi ci deve essere una certa distanza. E inoltre l'osservatore deve percepire l'ingiustizia subita dal protagonista e sentire un senso di indignazione. Ecco perché ci vuole una certa distanza. Mi devo indignare, devo dire non è giusta questa cosa, e quindi a questo punto devo potermi schierare. E quindi andiamo al punto numero 3, perché il protagonista, per avere veramente l'effetto dello sfavorito che sia, come dire, vincente, se tu pensi, ecco, prima ho citato la musica di Rocky, ma se tu pensi a Rocky, Rocky è proprio l'effetto dello sfavorito. Se pensi a Rocky quando combatte con il russo Ivan Drago, quello là grosso, gigante, quello è l'effetto proprio dello sfavorito, perché lui è grosso, cioè si allena con una tecnologia di ultimo livello, addirittura gli iniettano delle siringhe dopanti e così via, mentre Rocky da quell'altra parte corre nella neve, usa i tronchi per fare allenamento e così via. C'è un po' l'effetto dello sfavorito, a quel punto è facile immedesimarsi e tifare per lui. Quindi però il protagonista non deve essere passivo nell'ingiustizia, ma deve fare uno sforzo proprio palese per venirne fuori, cioè deve esprimere nei fatti la voglia di rivalsa. Quando ci sono queste tre cose, allora l'effetto dello sfavorito funziona. Un'altra cosa interessante è la riprova sociale. La riprova sociale è quel concetto per il quale, quando noi non sappiamo bene cosa fare, solitamente facciamo ciò che fanno gli altri. Ce ne accorgiamo quando dobbiamo acquistare, ad esempio, un prodotto su un sito e-commerce, vediamo tante recensioni e ci fidiamo delle recensioni. Oppure tra due ristoranti, uno con la fila fuori, l'altro senza nessuno, tendenzialmente pensiamo che quello con la fila fuori sia migliore dell'altro perché c'è più gente lì che sta in attesa. E la stessa cosa funziona pure con il marketing virale. Quando più persone iniziano a scrivere, a mettere like, a condividere, allora noi pensiamo che valga la pena farlo anche noi. Questo potrebbe essere anche un trucchetto, cioè nel senso che se vogliamo creare un contenuto che poi diventi virale, magari una prima spinta possiamo organizzarla noi con una nostra community, con un nostro gruppo di amici, oppure spingendo. In questo caso è interessante, ad esempio, coinvolgere un influencer, perché gli influencer, anche quelli locali, non per forza gli influencer quella giganteschi che hanno milioni e milioni di follower, ma anche locali che ne potrebbero avere qualche centinaia di migliaia, magari 10.000, 20.000, 30.000, anche quelli potrebbero essere interessanti perché fanno da ponte tra network diversi, quindi tra il nostro network e i loro network, e questo ci permette, ad esempio, di spingere nella fase iniziale il post che poi il post oppure il video che poi si innesca quell'effetto che lo fa diventare virale. Questo è molto importante perché, analizzando tanti video che sono diventati virali nella storia, ci si accorge che a un certo punto c'è stato un passaggio o spontaneo oppure spinto di qualcuno che rientra nella categoria influencer, che comunque aveva una grossa community e che a un certo punto ha creato questo ponte tra la community di chi ha creato quel video oppure quel post e la propria community, e quindi ha creato un grande effetto virale. Un'altra cosa molto interessante è l'effetto della trasformazione. Nel 2005 su YouTube si è assistito a un primo e proprio video completamente diverso rispetto ai soliti video pubblicitari. Stiamo parlando proprio della pubblicità, ed è stata Nike a proporre questo video con Ronaldinho. Perché è stato un video diverso da tutti quanti gli altri video? Perché è stato un video pubblicitario che non sembrava un video pubblicitario. Se vai su blog.667.agency trovi l'articolo dedicato a questa puntata, e in questo articolo trovi alla fine dell'articolo proprio il video di Nike di Ronaldinho. Perché è interessante? Perché sembra quasi un video fatto col cellulare. C'è Ronaldinho seduto a terra che si massaggia i muscoli, sembra piuttosto stanco e provato. A un certo punto si avvicina qualcuno che sembra del suo staff con una valigetta d'oro, cioè d'oro, una valigetta insomma dorata, ma niente di che. Apre questa valigetta e all'interno ci sono delle scarpette bianche, sempre Nike. Allora Ronaldinho, con una faccia un po' così, si toglie le sue scarpe nere, sempre Nike, dai piedi, e indossa le nuove scarpe, quelle bianche. Prende un pallone, inizia a palleggiare, niente di che, con questo pallone palleggia finché arriva davanti ad una porta, è anche piuttosto lontano da questa porta, e qui si comincia a innescare un effetto di attesa, cioè nel senso dice cosa mai può succedere, e quindi ti invoglia di guardare. E a un certo punto cosa succede? Succede che Ronaldinho tira verso la porta e colpisce la traversa. Il pallone torna indietro, Ronaldinho lo prende al volo, ripalleggia, tira e colpisce ancora la traversa. Il pallone torna indietro, Ronaldinho prende sempre il pallone al volo, palleggia, ripalleggia, tira e colpisce ancora la traversa, 2, 3, 4 volte. E a quel punto nasce l'effetto wow. Ci si chiede, è vero, è un montaggio, è falso? E automaticamente questa energia che ti cresce dentro, no? Questo effetto wow, questa cosa particolare che ti invoglia immediatamente di andare a raccontarlo a un amico, dico no, guarda sto video, guarda sto Ronaldinho, che cosa ha fatto, cioè ti invoglia di andarlo a condividere. C'è una trasformazione, perché Ronaldinho stava lì stanco, sfatto, ma grazie a quelle scarpe è come se acquistasse una nuova energia. C'è una trasformazione anche in te, perché tu parti lì così in maniera molto normale, eppure a un certo punto mentre stai guardando quel video cambia il tuo stato emotivo, inizi a sorridere, inizi a chiederti se tutto quello che stai guardando è vero oppure è falso. Questo è molto interessante, perché nel 2005 Nike comprende che la classica pubblicità televisiva sul web non funziona e che gli utenti internet chiaramente possono facilmente evitare la pubblicità, quindi ci vuole qualcosa di diverso, ci vuole qualcosa che attiri l'attenzione, la mantenga e poi a un certo punto, un po' come le barzellette di cui abbiamo parlato prima, crei un effetto curva a gomito, qualcosa che improvvisamente ti faccia disorientare e dire che cosa sta succedendo, cosa accade, e quindi ti viene voglia di condividerlo con i tuoi amici e dire guarda questa cosa qui, guarda cosa succede, e quindi è lì che si innesca l'effetto virale. Quindi qui, se ci fosse il caro Giuseppe Franco, ci vorrebbe un grande riepilogo di Giuseppe Franco. Questa volta facciamo il riepilogo di Massimo Petrucci. Quindi sostanzialmente un contenuto per diventare virale deve avere come dire la possibilità di diventare valuta sociale, cioè il fatto che condividendo questo contenuto, che potrebbe essere un post, potrebbe essere una storia, potrebbe essere un video, chi lo fa c'ha un guadagno a livello di reputazione, di rispetto, di senso di appartenenza. Deve far crescere l'autostima di chi lo va a condividere. Il contenuto, cioè questo contenuto che vogliamo trasformare in un contenuto virale, all'interno deve avere delle emozioni, perché come abbiamo detto le emozioni sono quelle che poi spingono all'azione. Deve avere una storia di trasformazione che crei un'aspettativa iniziale e poi a un certo punto ci sia una curva a gomito che crei un effetto wow nella persona, qualcosa che a un certo punto faccia un po' sobbalzare, crei una forte emozione che spinga poi le persone a condividere. Meglio ancora se all'interno di questo contenuto ci sia passione, senso di identificazione, senso di appartenenza. Possiamo sfruttare l'effetto dello sfavorito. Possiamo poi sfruttare un po' di trucchetti come la riprova sociale, spingere un po' questo post o questo video facendo intervenire magari un influencer o comunque spingendo noi, coinvolgendo la nostra community a mettere i primi like, a creare le prime condivisioni. E quindi il senso poi della trasformazione, nel senso che quando una persona guarda questo contenuto, fruisce di questo contenuto, ci sia, sia nel contenuto, ma sia anche nella persona, un senso di trasformazione. Inizio a guardarlo in un certo modo e alla fine mi sento trasformato, perché sono diventato più allegro, più emozionato, mi ha trasformato, mi ha regalato qualche cosa, e allora a questo punto vale la pena condividerlo. Bene. Siamo alla fine di questa puntata, a questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento la settimana prossima, magari con il nostro amico Giuseppe Franco che è tornato e ci racconterà che fine abbia fatto, e a questo punto vi saluto e siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.